Oggi cercheremo di dare un'occhiata al modo con cui i discepoli di Gesù vivono la vita divina, con cui i discepoli di Gesù diventano suoi discepoli. Diventare discepoli di una persona vuol dire mettersi in cammino per diventare come quella persona. Discepoli di Gesù si mettono in cammino per diventare come Gesù. E siamo fortunati che proprio oggi è la festa di San Giacomo, uno dei dodici, e quindi lui in questo momento forse prega per noi, senza forse, perché prendiamo anche noi sul serio quella parola che anche lui ha sentito dal Signore. Ma non guardiamo direttamente Giacomo oggi, guardiamo un altro dei dodici, Matteo. Nel suo Vangelo, al capitolo 9, al versetto 9, si fa presto ricordarlo, racconta in due righe il cambiamento della sua vita. Gesù, passando di là, vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Due righe sole, ma raccontano un'esperienza che ha cambiato tutta la vita. Guarderemo un pochino questa parola che è uscita quel giorno dalla bocca di Gesù. Seguimi. Cercheremo di guardarla in alcuni aspetti, tutti non so, ma alcuni perlomeno. Anzitutto, per consolare le maestre qui presenti, guardiamo l'aspetto grammaticale della parola. La parola seguimi è fatta è scomponibile in tre parole. Le maestre mi sgriderebbero subito perché invece è scomponibile in due parole, ma io ne vedo tre. Due esplicite e una sottintesa. Allora, segui me e il soggetto tu. Tu segui me. Apposto le maestre, passiamo agli altri. Ancora sono coinvolte in questa parola tre persone. Due esplicite e una sottintesa. Le due persone coinvolte da questa parola sono Matteo, tu, Matteo, lì presente in carne ed ossa, Gesù, me, lì presente in carne ed ossa. Ma c'è una terza persona che è sottintesa dalla parola segui, perché seguire vuol dire camminare. Andare. Dove va Gesù? Dove è incamminato? Gesù va al Padre. Lui è la via per arrivare al Padre. Ecco la terza persona. Matteo, seguendo Gesù, arriverà al Padre. Tre persone. Ed è proprio per la presenza del Padre che Gesù ha il coraggio di dire a Matteo: seguimi. Come fa un uomo a dire a un altro uomo: seguimi? Dove può prendere il coraggio di dire una parola del genere, di dare un ordine così? Gesù è sicuro di arrivare al Padre. Gesù è sicuro che anche Matteo troverà la sua gioia e la pienezza della sua vita arrivando al Padre. E perciò Gesù prende il coraggio nel dire a Matteo: seguimi. Perché Gesù sa che c'è il Padre che l'attende. ci sono ancora tre azioni coinvolte da questa parola. Matteo, accogliendo questa parola di Gesù, compirà tre azioni. Due sono nominate, una rimane sottintesa. Alzatosi, lo seguì. Ecco le due azioni che sono espressamente ricordate. E una rimane nascosta sottintesa. Quali sono queste tre azioni? Lasciare. È la prima. Alzarsi. Matteo si alza da quel tavolo, vuol dire lascia quel posto, quella sedia, quel banco delle imposte. Cosa vuol dire? Alzarsi da quel tavolo, lasciare quel posto. Vuol dire lasciare il proprio lavoro. Ma lasciare il lavoro vuol dire lasciare il frutto della fatica di molti anni. Pensate voi quanti studi, povero Matteo, per arrivare a diventare ragioniere, per vincere il concorso. Quante attese per diventare di ruolo. Quella sedia era costata molto a Matteo, quel posto. Un posto statale, quindi sicuro, ben retribuito, anzi c'era la possibilità di arrotondare lo stipendio, come era riuscito a fare molto bene il suo collega di Gerico, Zaccheo, era riuscito ad arrotondare lo stipendio, era un posto facile. Ma lasciare quel posto non voleva dire solo lasciare rendere inutili le fatiche fatte fino a quel momento per poter ottenere quel posto. Lasciare quel banco, quella sedia, voleva dire anche lasciare lo stipendio. D'ora in avanti senza stipendio, senza assicurazioni per la pensione. Voleva dire lasciare il guadagno, ma lasciare lo stipendio per Matteo voleva dire anche lasciare, buttare all'aria tutti i progetti che aveva potuto fare, perché quando uno sa che il mese prossimo e anche l'altro e anche l'anno prossimo avrà quel dato stipendio, può farsi i suoi calcoli. Metto via tanto ogni mese, alla fine di 3 anni posso costruirmi la villetta o la casa o posso formare famiglia, eccetera, eccetera. Quindi tutti i progetti, i sogni di Matteo restano su quella sedia e lì se ne va. La seconda azione, implicata dall'obbedienza alla parola seguimi, è un'azione sottintesa, nascosta, che non viene detta. Ed è questa. Matteo comincia e continua a tenere d'occhio Gesù. Fissa lo sguardo su Gesù. Tenendo lo sguardo fisso su Gesù. Gli occhi sulla persona di Gesù. Non sulla strada. Matteo non può guardare di qua e di là, altrimenti Gesù dopo un po' magari non lo vede, non lo vede più, deve continuamente tenerlo d'occhio, deve guardare a lui, altrimenti Matteo può anche perdere la strada e ritrovarsi non più sulle orme del Maestro. La terza azione lo seguì, cioè fa dei passi. I passi sono piccoli, non più di un metro di solito. Piccoli passi ma continui, piccoli passi dietro a Gesù. E i passi sono concreti, non immaginari. I passi sono concreti, sono azioni concrete. Quindi seguire Gesù vuol dire, ha voluto dire per Matteo, fare delle piccole azioni concrete, continue, sempre piccole, ma sempre. Senza lasciarsi distrarre da nulla, neanche dalle cose belle, neanche dalle cose buone. Seguendo Gesù, Matteo vedeva tante cose buone, anche tante cose buone da fare, azioni buone da fare, ma non poteva fermarsi a fare le buone azioni, doveva seguire Gesù. Voleva seguire Gesù, far passi dietro a Gesù. Qualche volta faceva anche fatica Matteo, perché Gesù, quando cammina, cammina. E allora faceva fatica, ma Matteo non bada alla fatica. Può darsi che qualche volta Gesù si sia anche fermato e Matteo abbia fatto fatica a star fermo, ma lui segue Gesù. Man mano che segue Gesù raggiunge qualche cosa di nuovo, qualche bel posto, ma lo deve subito lasciare perché Gesù continua a camminare. Matteo si dispone a lasciare tutto quello che raggiunge. Il cuore di Matteo è sempre disposto a lasciare ogni punto, ogni cosa bella che raggiunge insieme col suo maestro. Il cuore di Matteo rimane sempre libero da tutte le cose, da tutto ciò che c'è di bello, non solo di brutto, ma di bello a questo mondo. Ecco le tre azioni. Alzarsi, tenere gli occhi fissi su Gesù, seguire. Sono tre azioni che stanno sempre insieme, non prima uno dopo l'altra e poi quell'altra, devono stare tutte e tre insieme. Quando Matteo fa passi dietro a Gesù, lo tiene d'occhio e lascia tutto, sempre, ogni giorno, lascia tutto quel che ha raggiunto. Quando si alza e lascia qualcosa per seguire Gesù, fa subito passi concreti tenendo gli occhi sempre su Gesù. Sono tre azioni che convivono continuamente, fanno parte di un'unica esperienza costante. Ancora, altre tre cose ci sono. Anche tre gruppi di persone sono coinvolti da questa parola. Tre gruppi di persone. Il primo gruppo sono le persone che Matteo lascia alzandosi da quel posto, da quel tavolo. Chi lascia Matteo? Da chi è formato questo primo gruppo di persone lasciate? è fatto dai colleghi di lavoro, è fatto dagli amici, gli amici con cui trascorre il tempo, è fatto dai parenti, familiari, i colleghi. Cosa fanno quando vedono Matteo partire, lasciarli lì, piantarli in asso? Dicono: ma Matteo l'è matto, è matto, è andato fuori. Forse qualcuno di loro, insoddisfatto di quel lavoro, sempre lì a contare soldi e a metter via soldi, forse qualcuno insoddisfatto che sente che quella non è vita, invidia Matteo, ma non ha il coraggio di dirlo, perché sennò passerebbe per matto anche lui. Gli amici con cui Matteo trascorreva il tempo libero, e Matteo poteva ogni tanto pagare lui, no? La birra o la pizza, non so che cosa, o altre cose ancora. Gli amici lo abbandonano, beh, ormai lui li ha abbandonati, ma non lo tengono più, anch'essi lo calcolano matto, devono difendersi in qualche modo. Loro stanno tranquilli in quello che fanno perché dicono, beh, fanno tutti così, si divertono tutti così, vanno in giro tutti così come facciamo noi. Dal momento che vedono che uno di loro non fa più così, sentono che il loro modo di vivere, il loro modo di fare potrebbe essere non più un modo universale, che dovrebbero cominciare a pensarci su seriamente anche loro, alla propria vita. Ma questo è fatica e questo comporta dei rischi che dopo magari bisogna cambiare. Allora preferiscono difendersi e dicono: Matteo è matto. Non sappiamo cosa gli è successo, eppure era uno di quelli che stimavamo di più, ma l'ha perso la testa. Ha perso la testa. Si è lasciato plagiare da uno che passava. Sarà ben bravo quel Gesù che fa tante cose, però, Matteo non è più quel di prima, è cambiato. Gli amici così odiano, cominciano ad odiare Matteo. Tranne quegli alcuni amici che avevano già cominciato a dar fiducia a Gesù, a stimarlo. Allora quelli accrescono anche la propria stima, la propria fiducia in Matteo. Poi i parenti, dei parenti non si sa mai cosa attendersi dai parenti. Ci sono alcuni contenti, uno in meno quando si faranno le spartizioni dell'eredità. Qualcuno sotto sotto è contento e dice: bon bon, se vuole andare, vada pure. Altri parenti invece pensano: ma piantargli i genitori a quell'età, ma lasciare i fratelli più piccoli a quell'età, ma puoi far del bene anche qui, sta qui Matteo, che se vuoi far del bene ce n'è anche qui. E questa è una tentazione grossa. Fate il bene, Certo che si può far del bene anche qui, ma se sto qui non seguo Gesù. E il bene che io ho da fare è quello che lui mi chiede. Questo è il gruppo di persone che Matteo lascia. Fa anche fatica, perché quando si sente dire a Matteo, puoi far del bene anche qui. I tuoi genitori che ti hanno voluto bene, ti hanno cresciuto fino a 25-30 anni, adesso li pianti lì. Uno stipendio in meno che arriva in casa. Matteo fa fatica perché sente che la sua decisione risveglia nel cuore di qualcuno dei suoi parenti, risveglia un po' di sfiducia nel Signore. E magari risveglia un po' di odio. E allora ha la sensazione, o piuttosto che i miei parenti comincino ad odiare, sto a casa. O piuttosto che qualcuno dei miei parenti perda un po' di fede, sto a casa. La tentazione c'è nel cuore di Matteo. Ma lui è fedele alla parola di Gesù, seguimi. Lui sa cosa va bene anche per i miei parenti. Lui sa cosa va bene per gli amici. Lui sa cosa va bene per i miei colleghi di lavoro e anche per i clienti. E lascia questo gruppo di persone. C'è un secondo gruppo di persone coinvolte dalla parola. Sono quelle persone, poche, che Matteo trova. Mettendosi a far passi dietro a Gesù, Matteo trova che ci sono alcuni altri che stanno facendo passi dietro a Gesù e si trova fianco a fianco con loro. Non può star 100 metri indietro, perché sennò Gesù fa troppo distante. Non può andare davanti a Gesù per evitare la compagnia di quegli alcuni. Deve starli insieme. E tra quelli che stanno seguendo Gesù c'è Pietro, che Matteo difficilmente poteva sopportare, perché Pietro, quando era l'ora di pagare le tasse, non lo faceva volentieri. E Pietro non considerava tanto bene il pubblicano Matteo. E c'era Giacomo, con un carattere abbastanza caratteraccio, tanto che si è meritato il titolo di figlio del tuono. E poi c'era Andrea, fratello di Pietro, tutto detto, e altri, Bartolomeo, che l'era lì sempre pronta a entusiasmarsi. Poveretto. Proprio Matteo comincia a capire che la sua gioia di seguire Gesù si accompagna subito con la croce. Con la croce. E la croce sono gli altri che seguono Gesù. Proprio quelli che seguono Gesù diventano croce per lui. Deve cominciare a sopportare Pietro, Giovanni, Giacomo, Tommaso, Filippo, Bartolomeo, il cananeo Simone, Zelota, e tutti gli altri che verranno anche dopo. Sono persone, qualcuna di loro simpatica, qualcuna antipatica, ma Matteo segue Gesù. Tiene d'occhio Gesù, fa passi dietro a lui, ma deve tener conto anche di questi. e non può cacciarli via e non può lui allontanarsi. Quello che riceve da Gesù, man mano che lo segue, deve donarlo subito a questi altri che sono attorno a lui. Camminando insieme con queste persone, visto che qualche volta è difficile volersi bene, stare in pace, Matteo si ricorda, oh, quello che mi ha insegnato mia mamma, meno male, mi viene comodo. Mia mamma mi diceva sempre, guarda di farti voler bene, guarda di farti voler bene. Allora Matteo cerca di farsi voler bene. Comincia a fare qualcosa per Pietro, per farsi voler bene da Pietro. Fa qualcosa per Filippo, per farsi voler bene da Filippo. Farsi voler bene. Ma con questo farsi voler bene, anche se lui non si accorge, ma attira l'attenzione su di sé, tanto che diventa sempre più ripugnante agli altri. Vuol farsi voler bene lui, eh? Noi dobbiamo guardare Gesù, mica lui. Ma guarda, perché mi ha fatto questo favore? Si sente che non è del tutto disinteressato. Vuol farsi voler bene. E diventa più scostante questo povero Matteo, seguendo gli insegnamenti della sua mamma, cercando di farsi voler bene. E vede che non li vogliono più bene, nonostante tutti i suoi sforzi. Finalmente un giorno, dopo alcuni giorni, si accorge che Giovanni gli vuol bene. Gli sorride, lo accoglie, lo ascolta, e Matteo pensa subito, oh, chissà perché, e sì che a lui non ho fatto niente per farmi voler bene. Chissà perché, che cosa avrà visto in me? Che cosa avrà visto? Quale qualità buona avrà notato in me che mi vuol bene? Per che motivo sarà? E dopo un paio di giorni non resiste alla tentazione, chiama in disparte Giovanni e gli dice, Giovanni, dimmi, perché è che mi vuoi bene? Cos'è che hai notato in me, degno del tuo amore, così che mi vuoi bene? E Giovanni, oh, proprio niente. Io non ti voglio bene perché tu te lo meriti. Ti voglio bene perché me l'ha detto Gesù di volerti bene. Perché vedo che Gesù ti vuol bene, allora lo faccio anch'io. A Matteo cascano le braccia, tutti i suoi sforzi inutili. Però ha imparato una cosa. Ha imparato che può lasciarsi amare gratis. E ha imparato che anche lui può cominciare ad amare gratis. Amare gli altri non perché sono buoni, non perché se lo meritano, non perché hanno fatto dei favori, ma amare gli altri perché Gesù li ama. Perché Gesù me l'ha detto di amarli. Per obbedienza e per amore a Gesù. Questo modo di amare per Matteo, nuovo che non aveva mai provato prima, perché prima aveva sempre cercato di farsi amare e di amare quelli che si facevano amare. Adesso è un modo nuovo di vivere, un nuovo modo di pensare, di concepire la propria esistenza. Matteo sente che questo è un vero cambiamento di vita, un cambiamento della vita più vero che non quel passo che aveva fatto quando si è alzato dal banco della dogana. Cambiare il modo di amare, cambiare interiormente i motivi dell'amore, è un cambiamento di vita più profondo che non quel cambiamento che ha fatto quando ha lasciato il lavoro e i compagni e gli amici e i parenti. È una nuova conversione. C'è in lui una vita interiore. Comincia a capire che non c'è solo la vita esteriore, ma che c'è anche una vita interiore, e che anzi, la vita esteriore fa solo da cornice alla vita interiore, ed è a quella che si deve dare, e che Matteo comincia a dare tutta l'importanza, la vita interiore. E Matteo scopre anche che in questo modo di amare gratuito c'è tanta libertà, rimane libero dagli uomini, rimane libero dalle cose, scopre che è veramente una vita, come si può dire, che vola, una vita nuova. Continuando a camminare dietro a Gesù, Matteo si accorge che Gesù dà fiducia a quelli che sono con lui, dà fiducia a Pietro, tanto da dargli le chiavi del regno dei cieli, dà fiducia a Giuda, tanto da mettergli in mano tutti i soldi, dà fiducia a Giovanni, anche se è il più giovane, tanto da chiamarlo con sé in certi momenti che Matteo non sa cosa succeda, ma Gesù qualche volta si prende dietro solo due o tre, dà fiducia a loro. Ed allora Matteo, anche lui, vedendo che Gesù dà fiducia, comincia a dire, beh, allora do fiducia anch'io a Pietro, e comincia a voler amare Gesù come Pietro lo ama. Ma dopo qualche giorno qualcuno gli dice, ma guarda che prepotente che diventi da qualche giorno in qua, cosa sta succedendo? Ah, io amo Gesù, cerco di fare come Pietro, ma non guardare gli altri, se no non succede che non ami Gesù, ma fai lo scimmiotto di qualcuno. Allora Matteo si accorge di aver sbagliato e prende come modello Giovanni, comincia ad amare Gesù come Giovanni. Dopo qualche giorno qualcuno gli dice, ma Matteo, stai diventando rufiano, un leccapiedi, ma che sdolcinato che sei, cosa è successo? Allora Matteo stavolta non dice cosa è successo, ha un po' di vergogna, ma qualcuno ha capito, gli dice, ma Matteo, tu ama Gesù con il tuo cuore, non con quello degli altri, seguilo con le tue gambe, non con quello degli altri. Tu ama Gesù direttamente. Così Matteo viene preservato da nuove delusioni e da nuove illusioni. E dopo qualche tempo potrà dire tra sé e sé Matteo, meno male che non ho preso come modello Giuda, perché se no, anche se Gesù gli dava fiducia, meno male che non l'ho preso come modello. Meno male che non l'ho preso come modello Tommaso. Meno male. Un altro giorno Matteo dovendo vivere insieme con gli altri, si ritrova un po' deluso, amareggiato, perché ha trovato che non sono così santi come avrebbe desiderato che fossero. Non trova da loro tutti i giorni buon esempio per seguire Gesù. E allora è un po' sconsolato, anzi un giorno qualcuno gli ha fatto un torto. Allora lui va a cercare consolazione e va da Tommaso e gli dice: Tommaso, non riesco proprio più a sopportarlo io quel Pietro, e anche Giacomo sta diventando per me una cosa impossibile. Come faccio? Cosa pensi? E Tommaso gli dice: oh, se sapessi anch'io, non riesco proprio a sopportarli quei due. Si danno delle arie. E sì che, mamma mia, e come fa Gesù a dare loro tanta fiducia? Alla fine Matteo si trova più sconsolato di prima, si trova peggio di prima. Per cui dice tra sé e sé: ah, non andrò mai più a cercare consolazione dagli altri. Sarà meglio che vada solo da Gesù a cercare consolazione. Lui di sicuro non mi sta sui nervi. E lui mi darà qualche parola vera. Il giorno dopo capita Bartolomeo e gli dice: Matteo, senti un po', io non ce la faccio più a stare insieme con Simone il Cananeo, ma per me mi diventa una cosa. Matteo, forte della sua esperienza, dice: ah, stavolta sì. Bartolomeo, senti, guarda, va da Gesù, vedrai che lui ti aiuta non solo a sopportare, ma a volergli anche bene. Un giorno Matteo si trova un altro accanto, Giuda Taddeo. Se lo trova vicino. Da dove spunta fuori questo qui? Chi è stato a dirgli di venire con noi? Ne abbiamo abbastanza da sopportare. E insomma gli scappa fuori questa lamentela e la sente Giovanni. E Giovanni gli dice: ma Matteo, quando tu eri a casa tua, chi ti ha mai chiesto se vuoi un altro fratello o un'altra sorella? Te li sei trovati lì, buoni o cattivi, sani o malati, te li sei trovati lì. E allora Matteo capisce che deve lasciare libero Gesù, che faccia lui quel che vuole. Matteo deve continuare a seguirlo. Che ne abbia accanto 5 o che ne abbia accanto 10, non importa. Lui segue Gesù. Non perché sono in tanti o perché sono in pochi, ma perché Gesù sta davanti agli occhi. Perché Gesù ha chiamato e ha detto: seguimi. Questo guardando un po' il secondo gruppo di persone. Lo guarderemo ancora nel pomeriggio, questo secondo gruppo di persone. Ma per intanto è sufficiente rendere l'idea di cosa è successo, di cosa implica la parola seguimi per Matteo. E guardiamo il terzo gruppo di persone. Quali sono? Sono quelli verso i quali Gesù si incammina. Gesù camminando incontra gente. E Matteo camminando dietro a Gesù incontra questa gente. Gente sparpagliata che si raduna all'arrivo di Gesù. Qualcuno Matteo lo conosceva già perché è qualcuno di quelli che ha lasciato. Tanti sono, la maggior parte sono facce nuove, perché paesi nuovi, città nuove, gente con altra mentalità, con altre abitudini, gente buona e gente cattiva, incontra Matteo seguendo Gesù, incontra peccatori, incontra persone buone, si vede che sono buoni e che sono cattivi, si vede in faccia, guarda quelle persone sembrano, si vede, sono persone oneste, guarda quelli lì che facce buie che hanno, chissà che cattivi sono, cosa avranno combinato, guarda come reagiscono. Matteo si rivede arrivare tutti ad ascoltare Gesù e ad accoglierlo. E nota un particolare Matteo, che la presenza di Gesù, le parole, l'amore di Gesù, cambia queste persone. Le cambia. Alcuni di quelli che sembravano cattivi vanno via dopo l'incontro con un'altra faccia. Si vede che hanno cambiato il cuore. Alcuni di quelli che sembravano buoni vanno via con la faccia scura. E Matteo quindi si prepara ad un nuovo modo di considerare la gente. Si prepara alla sorpresa. Non si sa mai. Perché quelli lì che sono buoni, chi lo sa? Quelli lì che sono cattivi, ma forse che... Si accorge Matteo che la bontà o meno della gente non dipende più da quello che hanno fatto prima, da quello che facevano. Quelli che facevano il bene sono buoni, quelli che facevano il male sono cattivi. Non è più così. Non è più così. E diventa invece in questo modo, che quelli che accolgono Gesù, quelli sono buoni, anche se prima hanno fatto il male. Quelli che accolgono Gesù, quelli che non lo accolgono Gesù, diventano cattivi, anche se non hanno mai fatto niente di male. Matteo si accorge che Gesù è proprio il termine di paragone, segno di contraddizione. È lui, diventa lui l'albero della conoscenza del bene e del male. È nelle sue mani. Chi accoglie Gesù diventa buono. Chi non lo accoglie diventa cattivo, il suo cuore si riempie di spiriti non di Dio, di tenebre. Quelli che accolgono Gesù si riempiono di spiriti di luce che vengono da Dio. Non sono più le azioni compiute dagli uomini che formano la loro bontà o la loro cattiveria, ma è il modo con cui si mettono davanti a Gesù. Quindi Matteo non giudica più gli uomini, non li giudica più per quel che hanno fatto o per quel che non hanno fatto. Matteo vede che il giudizio è Gesù. Un giorno poi Gesù dice ai discepoli, adesso andate voi, e li manda da soli ad incontrare questo terzo gruppo di persone sparpagliate. E Matteo con Filippo vanno in un paese, mentre Bartolomeo con Tommaso vanno in un altro, Simone e Pietro vanno in un altro ancora, Andrea e Giacomo da un'altra parte, Matteo e Filippo si trovano in un paese. Cosa facciamo? Cosa diciamo? Che predica facciamo, Filippo? Potremmo dir così, senti Filippo, diciamo così a questa gente di questo paese, venite da noi, noi stiamo seguendo Gesù, siamo bravi, siamo uniti, non ci manca niente, venite da noi. Filippo apprezza questo schema di predica di Matteo, però ci pensa su un po' e dopo dice, ma Matteo senti un po', se vengono da noi, si accorgono dopo che tu non riesci ad andare d'accordo con Pietro, se vengono da noi, vedono che Simone il Cananeo e Giuda Taddeo non si sopportano bene. E allora questa gente rimane, non riceve granché. Io direi facciamo quest'altra predica. Gente di questo paese, là c'è Gesù, tra un po' arriverà, andate da lui, andate da Gesù, vale la pena. Noi siamo dei poveri disgraziati, peccatori. Abbiamo cominciato a seguirlo e ci pare che vale la pena. Provateci anche voi a seguire Gesù, a fare quel che lui dice, ad ascoltarlo bene. Andate da Gesù. Non diciamo venite da noi, non è onesto e non può far del bene. Matteo dice, hai proprio ragione Filippo, è proprio così. E difatti, quando arriva la gente ad ascoltare Gesù, Matteo vede che la gente è attenta a quello che Gesù dice, ma con la coda dell'occhio la gente guarda quel che fanno i discepoli, guarda come si comportano, guarda come vivono tra loro. La gente li tiene d'occhio più di quel che possono pensare. E se i discepoli sono miti, umili, proprio come Gesù dice, allora la gente va via convinta e dice, bene, bene, Gesù lo ascoltiamo. Ma se vedono che i discepoli bega tra loro, se vedono che Matteo e Pietro ogni tanto si guardano di cagnesco, cercano di evitarsi, allora qualcuno della gente comincia a dire, ma Gesù, diglielo a loro, perché lo dici a noi? Diglielo a loro, quello che stai dicendo a noi. E questa gente rischia di andar via senza essersi convertita, senza aver accolto del tutto Gesù, e la colpa non è di Gesù. La colpa è dei discepoli che non hanno vissuto quel che Gesù ha detto. Allora Matteo piano piano si accorge che lui e il suo modo di amare e di vivere con gli altri può far far bella figura o può far far brutta figura a Gesù. Il suo modo di vivere può aiutare Gesù ad essere accolto dalla gente o può aiutare la gente ad allontanarsi da Gesù. Quindi Matteo fa questo ragionamento. Se la mia vita è modellata dalle parole di Gesù, allora diventa un aiuto agli uomini perché lo capiscano, perché lo accolgano. Allora io, la mia prima predica, anzi il mio amore per Gesù e per gli uomini sarà questo, ubbidire completamente a Gesù. Questo è il mio primo amore per gli uomini. Ubbidire completamente a Gesù. Così gli uomini sono aiutati anche da me ad accogliere Gesù e ad essere santi. Altrimenti rimangono sempre sotto l'influsso degli spiriti di questo mondo. Se accolgono Gesù entrano nell'influsso dello Spirito Santo e sono santi. Io col mio modo di seguire Gesù posso dare l'aiuto più grande per la salvezza degli uomini, per la salvezza del mondo. Ed allora Matteo comincia un certo lavorio sul proprio carattere, sui propri modi di fare. Si può chiamarla ascesi, un certo lavoro su di sé, non per diventare più bravo, no, non per perfezionarsi, non per diventare chissà che, ma per amore di Gesù. Perché Gesù possa essere guardato e ascoltato con attenzione e con fiducia. Per amore di Gesù Matteo comincia un certo lavoro di ascesi, di cambiamento del proprio modo di pensare e di vivere, di dominio di sé, per amore di Gesù, non per ricerca di perfezione. Oh, per carità, guai. Guai se cercasse la propria perfezione. Sarebbe egoista. Sarebbe egocentrico. Uscirebbe da lui uno spirito di inquietudine e di egocentrismo, in fondo. Attirerebbe l'attenzione su di sé invece che su Gesù. Allora lui cerca, fa questo lavoro di ascesi, di perfezionamento, ma solo per amore di Gesù. Perché Gesù faccia bella figura davanti agli occhi degli uomini. Perché Gesù possa essere accolto, amato e onorato e adorato dalle persone che incontra, per amore di Gesù. Quest'oggi vediamo ancora gli apostoli, i discepoli di Gesù mentre lo seguono, e cerchiamo di guardarli un pochino nei particolari. Qualche volta io dico che per potervi dire queste cose ho fatto alcune diapositive agli apostoli, alcuni flash. Li guardiamo uno dopo l'altro, una ventina più o meno, se avete pazienza. Pietro ha un compito, ha ricevuto un compito importante da Gesù, quello di essere capo. Di solito a questo mondo i capi sono loro che vogliono essere capi. Stavolta Pietro lo ha ricevuto come compito, quello di essere capo. E lo ha ricevuto come un compito per servire gli altri, perché gli altri sappiano a chi rivolgersi per trovare la volontà di Dio. Ha il compito di sostenere gli altri ad andare con Gesù, a camminare con Gesù, a non sviarsi fuori dalla strada dove cammina Gesù. Matteo qualche volta vede che Pietro dà più importanza a sé che al Signore. Allora Matteo si spaventa un pochino e si tira in disparte, ma Bartolomeo gli si fa vicino e dice: Matteo, se ti sei accorto che Pietro non fa bene il suo dovere, non ci conduce a Gesù, sgridalo. Vuoi sgridare il mio capo? Sì, proprio, sgridalo. Perché non ti aiuta a seguire Gesù. Ubbidiscili, questo sì, non disubbidirgli mai, ma gridalo se non ti aiuta a seguire Gesù. Ubbidiscili perché hai il compito da Gesù di fare, di essere autorità. Però se non ti aiuta, se non ti aiuta ad andare da Gesù, sgridalo. Matteo accetta, è un po' dura, perché non si aspettava una cosa così, ma capisce che è vero, che anche Pietro deve essere qualche volta risvegliato dal canto di un gallo per poter continuare a seguire Gesù. Ma Pietro, pur essendo autorità, anche lui ubbidisce. Pietro, se volesse farli testa sua tutto, diventerebbe autoritario e non sarebbe più autorità, non sarebbe più autorevole. Allora Pietro sta attento ai suoi compagni, ai suoi fratelli, e vede che qualcuno ama molto Gesù e riesce a discernere prima degli altri la presenza di Gesù. E perciò Pietro si fa ubbidiente, ubbidiente all'amore. Un giorno vede Giovanni che vuol correre al sepolcro per amore, non per curiosità. E Pietro ubbidisce a quest'amore e gli va dietro. Un'altra volta, mentre sono in barca, Pietro si accorge che Giovanni ha intuito la presenza di Gesù in quell'uomo sulla spiaggia. E Pietro allora ubbidisce, perché sa che Giovanni ha tanto amore per Gesù e lo riconosce per primo. E perciò ubbidisce al discernimento di Giovanni. Pietro non dice mai, io ubbidisco a te, ubbidisco a te. No, no, lui deve ubbidire al Signore. Ma Pietro capisce che il Signore gli parla attraverso i suoi fratelli, attraverso quei fratelli che lui deve condurre, che lui deve guidare e tenere uniti. Giovanni, che ama Gesù, non si vanta di questo. Non dice, oh, guarda un po', adesso Pietro mi viene dietro. Ma guarda, Pietro mi ha creduto e pensa di, magari, la tentazione è di dire, oh, l'autorità si inchina a me, mi dà ascolto. Quasi da dire, io sono l'autorità dell'autorità. No, no, Giovanni non cede a questa tentazione. E anche se arriva per primo al sepolcro, si ferma lì fuori e lascia entrare per primo Pietro. L'amore è ubbidiente. L'amore forte che c'è in Giovanni per Gesù e per i suoi discepoli è un amore che lo porta all'ubbidienza, alla sottomissione, al cedere il passo. Adesso vi mostro un'altra diapositiva. È un pochino buia all'inizio, perché è quasi notte, siamo sul lago, verso mattina. Alcuni nella barca cominciano a gridare, un fantasma. Dopo un po' sentono la voce del fantasma che dice, sono io, non temete. Allora si acquietano. E Pietro grida forte, se sei tu, dimmi di venire con te sul lago. Quel fantasma camminava sulle acque. La risposta, vieni. Pietro ormai l'ha detto e ormai si è impegnato e mette fuori un piede dalla barca e l'appoggia sull'acqua. Con meraviglia si accorge che sta su. Mette fuori l'altro piede, sta su anche quello, fa un altro passo e un altro ancora. Matteo, pur nella penombra del mattino, grida, miracolo, miracolo, e corre in fondo alla barca a prendere le ciabatte e le stringe al cuore le reliquie, le tengo io, le reliquie del miracolo. Alza gli occhi e vede Pietro che affonda e grida, salvami, e Gesù gli tende la mano e lo riporta nella barca. A Matteo cadono le braccia, cadono le reliquie sul fondo della barca, deve aiutare Pietro a risalire, gli tende la mano, ma cerca di stargli lontano. Non riesce ad abbracciarlo, non può abbracciarlo, sennò si bagnerebbe tutto anche lui. Ecco, chi ha occhi per vedere, vede, chi ha orecchi per intendere, intenda. e chi desidera i carismi straordinari non li desideri più. È più difficile voler bene a uno che fa miracoli che a uno che ama il Signore nella normalità. Il carisma grande da chiedere sempre è quello della carità, dell'amore, questo sì, anche per amare una persona bagnata. Tommaso si confida, un giorno si trovano per fare revisione di vita e Tommaso si confida: io, per pregare meglio, per avere un po' di slancio nella mia preghiera, devo sapere quel che succede, devo vedere la televisione. Allora, prima di andare a pregare, guardo la televisione. Se no, non so cosa dire. Se no, non ho tanto fervore. Prima devo sapere quel che succede, dopo ho un grande fervore per pregare, per dire al Signore le cose. Al momento gli altri rimangono zitti, non sanno che dire, stupiti che possa succedere una cosa del genere nel cuore di un cristiano, nella vita di un cristiano. Al momento non sanno che dirgli.